Io poi lo cercherete. Romani 8, 28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.
Signore, di fronte alla tua parola chiediamo che essa possa essere annunciata con fedeltà, che la tua verità possa emergere ancora questa mattina, che il tuo Santo Spirito possa accompagnarci, continuare a lavorare la nostra mente, i nostri cuori e cambiare il nostro stile di vita e le nostre azioni. Ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo incominciato un percorso ricco di grandi potenzialità, che è il percorso che ci porta ad approfondire il tema della grazia di Dio. Cosa significa? Cos'è la stupenda grazia di Dio? E una delle illustrazioni più che abbiamo usato la settimana scorsa, e forse anche una delle più semplici, è quella che la grazia di Dio in qualche modo è come il sole, no? Il sole in pratica a volte può catturare la nostra attenzione, possiamo concentrarci talmente tanto sul sole, tanto da diventarne ciechi, accecati, da non riuscire a vedere nient'altro. E a volte c'è questo rischio, a volte c'è questo rischio quando ci dimentichiamo che la funzione del sole non è che noi, come dire, di catturare il nostro sguardo perennemente, ma la funzione del sole è quella di illuminare ogni cosa affinché attraverso le virtù del sole noi riusciamo a vedere ogni cosa, il colore, le montagne, la bellezza della creazione di Dio. Ora, c'è una parte del cristianesimo che in qualche modo è impaurita dalla dottrina della grazia, perché appena sente grazia incomincia a fare delle associazioni sbagliate. E un po' assomigliano come a quelle persone che piuttosto che correre il rischio di essere accecate dal sole, restano tutta la vita dentro un bunker e si perdono la bellezza delle virtù del sole stesso. Allora noi dobbiamo evitare un po' questi due estremi, dobbiamo evitare da un lato l'estremo dell'essere talmente catturati dal sole da essere bruciati da esso e da quindi da essere inutili e dall'altra da rimanere nei nostri bunker perché abbiamo paura che forse potrebbe succedere. No, la grazia del Signore è il sole, attraverso quel sole noi dobbiamo vedere ogni cosa che ci circonda. Oggi continuiamo il nostro percorso e dopo la grazia di Dio parliamo di un tema molto semplice, il cui titolo potrebbe essere questo, la provvidenza di Dio. Cosa significa che Dio provvede? Qual è il significato di questo tema, di questo termine? Allora, si inizia, quando si arriva a questi temi, ma non solo a questi, la prima cosa che tutti dobbiamo fare, sia chi parla, sia chi ascolta, è esercitare un profondo grado di umiltà. Noi non possiamo arrivare a nessuna comprensione di una verità biblica se non in una postura di autentica umiltà davanti al Signore. E questo significa che abbiamo a che fare, state attenti, non con contraddizioni, non con paradossi, non con verità incomplete, abbiamo a che fare con misteri. E quando si arriva di fronte a un mistero, noi dobbiamo fare una cosa semplice, riconoscere la centralità di Dio e dire: Dio sa, io conosco in parte. Nella scrittura ci sono dei misteri, difficili da comprendere, ma ugualmente veri. Ad esempio, pensa alla dottrina della Trinità. Come fa Dio? Come fa Dio a essere contemporaneamente uno e trino? Come fa? Come posso io spiegare profondamente questa verità straordinaria? Riesco ad arrivare con le mie argomentazioni, con la mia mente? Riesco a capire pienamente tutto questo? No, mistero. E il mistero mi chiama all'umiliazione, alla contemplazione e all'adorazione. Pensa a un'altra verità della Bibbia centrale, senza la quale non esiste cristianesimo, l'incarnazione. Giovanni 1, verso 14, ci dice, e la parola è stata fatta carne. Cioè, pensaci un po'. Dio, il creatore di tutte le galassie, Dio, il creatore di ogni cosa, di ogni mondo, di ogni pianeta, di ogni stella, il creatore delle montagne attorno a te, è stato legato a un cordone ombelicale da piccolo? Ci pensi? Come facciamo a conciliare queste due cose? Mistero. Queste sono verità che ci chiamano ci fanno, ci costringono a inginocchiarci davanti al Signore e a riconoscere la sua sovranità. Come conciliamo la responsabilità umana e la sovranità di Dio? Come facciamo? Beh, è Dio che elegge, Dio che predestina, o è l'uomo che è responsabile delle sue azioni? La Bibbia parla di tutte e due. La Bibbia parla di tutte e due queste verità. Atti 2, 23. Pietro, nelle prime predicazioni, diceva: Gesù è stato consegnato a voi per il deliberato consiglio di Dio e poi è stato dato alle vostre mani inique. Ci sono tutte e due. Come facciamo a conciliare? Non lo so, è un mistero. Io mi inginocchio e riconosco la grandezza di Dio. Questo ci chiama a fare la Scrittura. E oggi guardiamo un tema, ed è un tema che in qualche modo muove la nostra vita nella stessa direzione, ed è il tema della provvidenza di Dio. Cosa significa che Dio provvede? Cosa significa che Dio provvede in un contesto come il nostro? Tre cose. Guardiamo stamattina. Cosa significa che Dio provvede? Cosa non significa? E quali sono le conseguenze di questa verità? Guarda, seguitele con me. Il primo punto. Cosa significa che Dio è colui che provvede? Cosa significa la provvidenza di Dio? Beh, la prima cosa che la provvidenza di Dio significa è semplice. Significa che ogni cosa attorno a noi, ogni cosa nella creazione di Dio, esiste in relazione a Dio. Cioè, non ci sarebbe nulla, nulla, se non per la persona e la volontà di Dio. Ogni minima cosa attorno a noi esiste perché c'è Dio e perché Dio l'ha creata. Ora, guardate, e l'ha creata dal nulla. I greci, i filosofi greci, avevano un'idea di questo tipo, che la Bibbia ripudia. Ed era, c'era un mare di argilla cosmica prima, e Dio in qualche modo è stato il bravo artigiano che ha preso questa argilla cosmica e ha creato i mondi, i pianeti, le stelle, ogni cosa. No! La Bibbia dice che Dio ha creato ogni cosa dal nulla per la potenza della sua parola. E Dio disse, e Dio parlò, e la cosa fu. E ogni cosa esiste grazie al Signore. Di Lui è il creatore. I 24 anziani faranno una cosa che faremo tutti noi nell'eternità. Apocalisse 4, verso 11, dicono questo. Cantavano a squarciagola questa verità. Tu sei degno, Signore. Tu, Signore, sei degno di ricevere la gloria e l'onore e la potenza. Perché? Perché hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. Ogni cosa esiste perché è in relazione a Dio. La preghiera di Esdra, Neemia 9, è esattamente nella stessa direzione. Tu solo sei il Signore, tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose, e l'esercito dei cieli ti adora. Dio, ogni cosa esiste perché è in relazione al Signore. Ogni cosa dipende da Dio, fin dall'inizio. Dio è colui che mantiene la sua creazione. Se togli Dio, e non esiste nulla. Ma non solo Dio al centro, non solo ogni cosa esiste in relazione a Dio, no, la provvidenza di Dio significa che non esiste niente che non provenga dalle intenzioni di Dio. Cioè significa che le cose accadono, non perché devono accadere. Noi non capiamo perché. Ma le cose accadono perché Dio ha un'intenzione specifica affinché esse accadano, ogni cosa. Dove è scritto questo? Guardate, Salmo 100, Salmo 103, verso 19. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si esercita, si estende su tutto. Dio esercita il suo dominio su tutto, su ogni cosa. Salmo 135, verso 5, 6 e 7. Sì, io conosco che il Signore è grande, che il nostro Signore è al di sopra di tutti gli dèi. Il Signore fa tutto ciò che gli piace. Deve dare conto a te o a me di Dio sovrano? No, egli fa tutto ciò che a lui piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli oceani. Egli fa salire le nuvole dall'estremità della terra, provoca i lampi e per la pioggia, sprigiona il vento dai suoi depositi. Il Signore controlla delle intenzioni e lui fa quello che vuole. Proverbi 16, verso 33. Si getta la sorte nel grembo, il dado, ma ogni decisione viene dal Signore. Togli questa verità e la tua vita diventa sballata, sconcentrata. Efesini 1, verso 11. Di lui siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della sua volontà. Dio prende delle decisioni. Io non capisco molte volte, ma Dio ha delle intenzioni. Dio ha un piano. Provvidenza di Dio significa che nulla può contrastare il piano di Dio in Cristo. Gesù Cristo, ci viene detto dalla Scrittura, è colui per cui la creazione è stata fatta. In Lui, Colossesi 1, ogni cosa è stata pensata. Lui è il collante, Lui tiene in vita ogni cosa, ogni molecola, ogni cellula. Esiste per Gesù Cristo, senza di Lui non c'è nulla. E alla fine della storia, ogni ginocchio, volenti o nolenti, si piegherà e lo riconoscerà come Signore e Salvatore. Questa è la provvidenza di Dio. La provvidenza di Dio è questo, che ogni cosa esiste in relazione a Lui, che Dio prende delle decisioni, ha delle intenzioni e che ogni cosa esiste per Gesù Cristo, il Signore sovrano, il liberatore. Cosa non significa la provvidenza? Ci sono diverse alternative nella società contemporanea. Ci sono diverse ideologie, pensieri sballati, che a volte catturano anche i credenti e che ci schiavizzano. Esempio. Il primo è l'idea che si chiama così, un nome che vi fa quasi spaventare, ma non preoccupatevi, si chiama deismo. Ed è l'idea in pratica che Dio ha fatto questo. Dio è stato il grande orologiaio. Ha preparato ogni cosa, ha dato la corda all'orologio e poi l'ha lasciata lì andare per conto suo. Per cui Dio c'è, ma non si preoccupa mica delle faccende quotidiane, non si preoccupa mica della vita quotidiana. Dio è lì, sì, ma è talmente lontano che è inutile. Lui è il grande orologiaio, ha messo in moto la macchina dell'universo e adesso non fa nulla. Questa visione non è biblica. Perché Dio si prende cura di ogni dettaglio della vita. Lui conosce quanti sono i nostri capelli sul capo. Lui sa ogni cosa della nostra vita. Lui vede ogni uccello che cade. Lui si prende cura dei gigli dei campi. Lui, ogni dettaglio, ogni minuzia dell'esistenza, per lui è importante, ha valore in Dio. Lui si prende cura di noi, non c'è niente nella nostra vita di cui lui non può prendersi cura. Lui non è l'Iddio distante, lui non è il re sovrano che si disinteressa dei suoi sudditi, no, lui ci ama, ci dice la Bibbia, lui è l'Altissimo che è diventato vicino a noi, per cui possiamo pregarlo, possiamo adorarlo, possiamo avere timore di lui, possiamo avere fiducia in lui, perché lui è accanto a noi. Emanuele è questo, Dio con noi. Questa tendenza porta subito all'ateismo, al rinnegare Dio. E molti cristiani vivono, ahimè, una vita che è segnata non dall'amore di Dio, ma dalla distanza di Dio. Io so che Dio c'è, ma cosa vuoi che si interessi della mia vita quotidiana? Dio si prende cura del mio lavoro, delle mie vicende familiari, dei miei acquisti, della mia salute. Sì, Dio si prende cura di tutto questo e lo fa nel modo perfetto. C'è un'altra tendenza nella società contemporanea, che è un nome un po' così, possiamo definire come fatalismo. Ed è un, guardate, una cosa che tutti noi incontriamo quotidianamente. È dire, guarda, il mio destino, se deve accadere, accade. Se una cosa ti deve succedere, qualunque cosa tu voglia, ti dovrà accadere. Non puoi fare assolutamente nulla. È un po' è la filosofia che ci sta dietro, l'ideologia che ci sta dietro, alla trappola degli oroscopi. Viaggi in macchina, non ci pensi, il tuo destino è segnato, è indirizzato dalle stelle. Bugia, bugia diabolica, perché non è così, perché le stelle non hanno nulla a che fare col tuo destino. Tanto deve accadere. Una macchina, no, tu sei questo pezzo, questo ingranaggio e non si può fare nulla, non hai nessuna responsabilità, nessuna libertà, no, le stelle e le congiunzioni e le coordinate, bugia, rifiuta queste cose, no, la tua vita dipende da quello e dalle decisioni di Dio, ma Dio è un Dio personale, non è un Dio distante, Dio ti ama. Nessun fatalismo può, nessuna rassegnazione può segnare la vita dei credenti. C'è un'altra tentazione, un'altra ideologia che minaccia la dottrina della provvidenza, che si chiama panteismo. Parola difficile, ma molto più vicina di quello che tu pensi. Molte filosofie orientali, New Age, medicine alternative, e tutto quel mondo che fa capo un po' a questo esoterico, a questo mondo alternativo, non, trova... hanno la sua radice in questo modo di pensare. Cos'è la New Age? Dire che Dio è in tutto. Tu hai una pietra, quella pietra contiene Dio, c'è dell'energia divina che può liberarti. Bugia, perché pur essendo Dio vicino, Dio non si identifica mai con la sua creazione. Dio è diverso dalla creazione e non esiste nessun oggetto della creazione che merita l'attenzione divina. Non ci sono leggi universali che possono in qualche modo influenzarci a quel punto. New Age, adorazione della natura, della terra, l'adorazione del cosmo, una certa forma di ecologia spinta che riconosce nella terra quasi una divinità da adorare, madre terra. No! Dio è diverso dalla sua creazione. Capite che queste minacce, se noi le assorbiamo, la nostra visione di Dio è distorta, non è più quella biblica, diventa qualcos'altro. E piuttosto che essere fedeli alla scrittura, diventiamo fedeli alle ideologie, agli idoli contemporanei. Signore, ci liberi da queste falsità. La provvidenza di Dio cos'è però? Se la provvidenza è quella che abbiamo detto, se non è questo, quali sono le implicazioni della provvidenza di Dio nella nostra vita? Sono molto chiare e sono cinque. Ci sono cinque implicazioni fondamentali, cinque, della dottrina della provvidenza di Dio nella nostra vita. La prima è che Dio è il Signore della storia. Romani 8, 28, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ora, Lui non è soltanto l'Iddio vicino a noi, Lui guida, Lui ha un piano, e ogni cosa che accade attorno a noi è da Lui controllato. Ogni cosa. Lui controlla la macrostoria, e Lui controlla la microstoria. Lui controlla la storia dei governi. Lui controlla la mia e la tua storia personale. Galati 4, versetto 4. Nella pienezza dei tempi di Gesù è arrivato. Cioè vuol dire che Dio ha preparato la storia. Daniele 5, verso 21. Il regno degli uomini appartiene a chi? A Obama? A Berlusconi? A Monti? A Hollande? A Cameron? No! Daniele 5, verso 21, il regno degli uomini appartiene al Dio Altissimo. Cosa fa Dio Altissimo? Vi stabilisce sopra chi vuole. Lui è il Signore della storia. Il destino dell'umanità non dipende dai potenti della terra dipende dal Signore. In Proverbi 21, il cuore del re nella mano del Signore è come un corso d'acqua. Egli lo dirige dove vuole. Dio è Lui, il Signore della storia. Cosa significa che Dio è il Signore della storia? Vuol dire che non ci sarà mai nessun movimento politico, nessun leader politico che potrà pretendere da me e te l'obbedienza massima. Sono tutte cose relative. I cristiani in Germania, prima della Seconda Guerra Mondiale, hanno fatto un errore gravissimo. Hanno visto, c'era un piccolo leader, no, coi baffetti, che emergeva. Era molto coraggioso, ambizioso. No, aveva una capacità strategica fortissima. E a un certo punto i cristiani hanno incominciato a dire: beh, noi riconosciamo nel Führer l'uomo della provvidenza. E per decenni la Chiesa, il popolo del Signore, è stato vincolato a questa idolatria diabolica. C'era però un gruppetto di persone, tra cui un pastore luterano, che era stato catturato dalla Gestapo per la sua, diciamo così, opposizione al regime, ed era stato buttato in prigione. E un giorno passa in visita Hitler. Passa in visita con tutti gli ufficiali, con i colonnelli. Allora lui è deriso da tutti, gli sputano in faccia, lo schiaffeggiano, è un pastore che si era permesso di fare opposizione al grande Führer. Arriva davanti a Hitler, no? E lui gli dice una cosa, e gli dice: tu adesso sei così, in pompa magna, tu hai tutta l'autorità che pensi di che c'è nella tua vita, però arriverà un giorno in cui io e te saremo alla presenza del Dio che giudicherà ogni cosa. E lì, alla sua presenza e davanti al suo giudizio, le cose sono molto diverse da quelle che tu pensi. È così. Nessuna persona, nessun movimento, nessuna filosofia può pretendere la nostra lealtà, fiducia ultima. Lui è il Signore della storia, ricordalo. Ma Lui non è soltanto il Signore della storia. Che Dio provvede significa una cosa anche molto personale. Significa che io e te molte volte capiremo o vedremo la mano di Dio nella nostra vita soltanto guardando indietro. Soltanto guardando indietro, non avanti. Spesso ci capitano cose tragiche. Cose tragiche capitano anche ai credenti. Spesso non capiamo come si collocano nel piano di Dio queste cose. Siamo limitati, non riusciamo davvero a sopportare, a comprendere. Però il consiglio della parola di Dio è questo: guarda indietro, non avanti. Vuoi un esempio? L'esempio viene da un personaggio biblico, Giuseppe. Genesi ci parla di questo giovane. Lui è un ragazzo brillante. Giuseppe è un ragazzo molto intelligente. È talmente brillante, ha una capacità talmente forte, che suscita l'invidia dei suoi fratelli. I suoi fratelli iniziano ad avere un'invidia viziosa, iniziano a odiare Giuseppe. E costruiscono un piano diabolico attorno a Giuseppe. Lui viene venduto, viene costretto a emigrare come schiavo, viene buttato, viene accusato di crimini che non ha commesso. Lui va in prigione, Giuseppe, senza nessuna speranza di uscire. Capite che questa è una situazione pesante per lui? Lui non crede più di uscirne vivo. Lui poteva incominciare a farsi tante domande nella sua vita. Immaginate questo giovane credente che deve attraversare tutte queste vicende nella sua vita. Immaginate le domande nella sua testa: ma come? La mia famiglia, i miei fratelli, quello che mi è successo, i miei fallimenti, perché proprio a me? Ma cosa ho fatto di male? E però c'è una formazione straordinaria nella Bibbia che insegna moltissimo. Genesi 45, verso 8, se ce l'hai, prendilo. Giuseppe guarda indietro. Ed è proprio la provvidenza straordinaria di Dio. Giuseppe, Genesi 45, verso 8. E incontra i suoi fratelli. Guarda indietro. E in tutte le difficoltà che lui ha attraversato, vede la mano di Dio. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma Dio. Non siete voi che mi avete mandato qui, ma Dio. Genesi 50, verso 20, gira qualche pagina. 50, 20. Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. Per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Voi avete pensato, ma Dio lo ha convertito in bene. Cari fratelli, cari amici, le cose che succedono nella nostra vita, io non so come, Dio non solo le ha permesse, Dio le ha volute. E se noi guardiamo indietro adesso, noi dobbiamo vedere la sua mano, nella sua sovranità, Dio è all'opera, ci sono circostanze terribili, però Dio sta realizzando qualcosa di stupendo. E Giuseppe capisce questo, quanto si guarda indietro, quanto fa il punto della situazione. E lui si guarda indietro e vede l'impronta della provvidenza di Dio nella sua vita, vede l'impronta della grazia di Dio nella vita sua e in tutti i suoi fratelli, per il bene del mondo intero, attraverso Giuseppe. Poi, attraverso la sopravvivenza di quella famiglia, una nazione intera sarà formata e il Messia arriverà da lì. Capite quanto straordinario è il piano di Dio? Non guardare avanti. A volte nella vita Dio ci chiama a guardare indietro e a vedere la mano sua. Dio usa le tragedie e le difficoltà della nostra vita per manifestare la sua gloria. Ricordalo. C'è attorno a noi un'eresia che è fatta facilmente presa nella vita dei credenti, che si chiama teologia della prosperità, che ti dice se tu sei un cristiano la tua vita deve essere necessariamente vittoriosa, piena di successo, piena di gioia. Ora io non trovo questa cosa nella scrittura. Il Signore ci promette una vita piena in Lui, ma la pienezza della vita in Cristo non significa l'assenza delle difficoltà o dei problemi, mai. Il cristianesimo è un modo per affrontare diversamente i problemi e le tragedie che sicuramente ci capiteranno nella vita. Ma con la mano di Dio possono essere diverse. La nostra vita può essere diversa. Cari amici, le tragedie, le difficoltà, non devono farci suscitare le domande perché, come mai. I salmi, è vero, sono pieni di queste domande, a volte nella vita queste domande sono legittime. Fino a quando? Perché Dio non usi la tua misericordia? Perché l'empio fiorisce e il giusto soffre? Però guardiamo alla verità centrale della parola di Dio, che Dio non ci abbandonerà mai. Quando noi pensiamo che Dio sia complice del male, no, non è, Lui non è soggetto ai nostri stessi standard. Dobbiamo capire che le difficoltà che io e te stiamo attraversando, la sofferenza che caratterizza la nostra vita, adesso io non riesco a capirla, ma arriverà un giorno alla presenza di Dio in cui comprenderò tutto, il perché e il come è successo e come è successo. Isaia 55, verso 8, verso 9. Vale per questo punto. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Nelle vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri. fratelli, sorelle, amici, non perdere tempo con i perché. Ci saranno molti perché nella nostra vita, ma la Bibbia non perde molto tempo per il perché. Un verso nella Bibbia, Deuteronomio 29, verso 29, dice questo: le cose segrete appartengono al Signore. Chiederemo a Lui un giorno. Ognuno di noi avrà una lista più o meno lunga di cose che dovremmo chiedergli. E Lui ci darà tutte le spiegazioni, tutte le relazioni verranno comprese, ma adesso non paralizziamoci con il perché. C'è una storia di Gesù che io voglio raccontarvi, che quando Gesù incontra un cieco che è in questa condizione grave fin dalla nascita. Gesù incontra questa persona, un cieco. E allora cosa fanno le persone attorno a lui? Quello che alcuni di noi fanno. Iniziano, se tu sei cieco, avrai un peccato non confessato. Se non è il tuo peccato non confessato, ci sarà sicuramente la colpa di una tradizione, la tua famiglia chissà cosa ha fatto, oppure il tuo contesto, forse chissà quanto terribile sarà stata la tua infanzia. Per cui a volte attiviamo delle procedure che non sono, diciamo così, pienamente allineate con quella che è la prospettiva biblica. Gesù non fa questo. Gesù non scava. Gesù non scava nella vita del cieco. E quello che Gesù è interessato a lui non si concentra sulla colpa sua, non si concentra sulla colpa dei suoi genitori, non si concentra sulla situazione dei suoi familiari, sulla sua infanzia, non fa psicanalisi più o meno biblica. No, Gesù non fa questo. Gesù, piuttosto che ritornare al perché, guarda cosa? Guarda la finalità di questo. E dice, Giovanni 9, verso 3, piuttosto che guardare la causa del peccato, Gesù pensa allo scopo, quello che ti sta succedendo. E perché? La gloria di Dio deve essere manifestata. Senza tanti perché. A volte i troppi perché ci paralizzano. La sua cecità, il suo fallimento, la sua malattia, la sua difficoltà, la sua tragedia personale diventa l'occasione per manifestare la gloria di Dio. E questo è quello che il Signore vuole. Io non so qual è la difficoltà principale della tua vita, non so qual è la tragedia che ti sta accompagnando, le paure che caratterizzano la tua esistenza, le sofferenze, la pesantezza della vita. Però io questa mattina voglio dire che qualunque queste cose, qualunque sia tutto questo, può essere lo scenario, la piattaforma, il palco perché Dio manifesti la sua gloria. Basta con i perché, affidati al Signore e il futuro sarà diverso. Dio manifesterà la sua gloria, qualunque sia la tragedia che ci caratterizza. Dio manifesterà la sua gloria nella nostra vita. Il Signore ci accoglie così come siamo. Non ha bisogno del nostro pedigree perché conosce di cosa siamo fatti. Il Signore ci accoglie così come siamo, ma non ci lascia così come siamo. La sua gloria può cambiare la nostra vita. E Gesù lo guarisce. Gesù guarisce quel cieco. E lo guarisce sia fisicamente, sia spiritualmente. Perché Gesù conosce i nostri bisogni. Come fare? Questa è la provvidenza di Dio? Questa è la provvidenza di Dio? Ma la provvidenza di Dio significa che a volte noi, io e te, dobbiamo accogliere anche il no di Dio. Ci sono a volte in cui noi chiediamo delle cose al Signore, in cui la nostra preghiera è particolarmente insistente, in cui insistiamo, vorremmo, e Dio ci risponde, no. E non è difficile accettare il no di Dio, eh? Non è facile. Non so se ti è capitato, penso che ognuno di noi ha esperienze di questo. No. Seconda Corinzi 12, verso 7. Prendetelo con me. L'Apostolo Paolo comprende quello che io e te stiamo provando. Lui era un uomo che ha avuto delle esperienze eccezionali, eh? Un uomo che ha avuto una chiamata da Dio fortissima, senza dubbio, senza se e senza ma. E Paolo subisce un no della sua vita, che è molto grave. Seconda Corinzi 12, dal verso 7. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne. Un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore, non una, tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto, no, la mia grazia ti basta. Perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo. Perché quanto sono debole, allora che sono forte. No? Ci sono stati dei no nella tua vita che ti hanno fatto pensare? Ci sono stati dei no che ti hanno lasciato perplesso, spiritualmente interdetto? Ci sono stati dei no che hanno scioccato, che ti hanno bloccato, paralizzato? Non sei solo, non sei sola. Paolo ha avuto la stessa esperienza. Ha pregato diverse volte. Preghiera autentica, preghiera sincera. Il Signore ha detto no. E quello che impariamo da questo brano è che è una cosa molto semplice. Paolo ha un problema fisico invalidante. La sua è una difficoltà fisica molto grave. Gli studiosi pensano che fosse, che soffrisse di un grave, di un'epilessia molto grave, oppure forse una cecità invalidante. Non sappiamo, immaginate i suoi viaggi, il suo ministero. Cosa significava? Un apostolo epilettico o cieco. Scioccante. E questa è una spina della carne per lui. Paolo sa che questa cosa, insomma, se non ci fosse, chissà quante cose poteva fare per il Signore. Paolo prega, insiste. Ha un problema, dice, ma insomma, io non riesco, vorrei, ma... E il Signore dice, no, la mia grazia ti basta. Cosa significa questo? Significa che Dio ci dona le spine nella carne. Che molte volte, molte spine della carne ci sono donate da Dio per il nostro benessere spirituale. Dio ci dona le spine nella carne perché ci vuole bene, perché vuole proteggerci dall'arroganza, dall'orgoglio, perché vuole farci diventare più santi attraverso le spine nella carne. Quello che ha fatto con Paolo. È vero, Satana ha un ruolo in tutto questo. Paolo è tormentato da un messaggero di Satana, cioè Dio ha permesso a Satana di fare delle cose, cioè Satana è sotto il controllo di Dio. Non ha la libertà assoluta, ricordalo questo, quando affronti i problemi nella tua vita. Paolo ha pregato ripetutamente, ma Dio gli ha detto no. Paolo ha insistito per la sua liberazione, ma Dio ha detto no. E per mezzo di questa esperienza, di questa spina nella carne, Paolo si è avvicinato di più a Dio. Paolo si è avvicinato di più a Dio. Ha conosciuto di più, ha capito di più la potenza, la forza, l'abbraccio, la straordinaria forza della grazia di Dio, nella sua debolezza, ha conosciuto la forza di Dio. E quanto sono debole che sono forte. Questa è la vita cristiana. Quando siamo davvero senza risorse, che Dio può manifestare la sua potenza nella nostra vita. Spina nella carne. L'ultima cosa che la provvidenza ci dice è che c'è un luogo... C'è un luogo dove la grazia e la provvidenza di Dio si abbracciano. ed è nella croce di Gesù. C'è un posto che vale ancora per noi oggi. Guardiamo a quella croce. Se noi vogliamo capire davvero la provvidenza e la grazia di Dio, dobbiamo guardare la croce di Gesù. Guarda, per noi è scontato, eh? Per tutte le persone del primo secolo, guardare alla croce di Gesù era una cosa vergognosa. Era il simbolo del fallimento. Era la sconfitta resa pubblica. Era la manifestazione chiara, no, del fallimento, della bugia, dello scandalo, della maledizione di Dio. Non c'era nessuna speranza in un morto, in un crocifisso. Era scandalosa, quella morte era riservata ai terroristi, ai ribelli, ai radicali, alle persone che dovevano stare ai margini della società, agli interdetti spiritualmente, al Golgotha e fuori le mura di Gerusalemme. Però Dio, nel modo straordinario, ha fatto sì che quella croce diventasse lo strumento di salvezza. Ogni cosa coopera al bene per coloro che amano il Signore. Dove lo vedi questo? Nella croce di Gesù. Lui era stato maltrattato, accusato, era stato soggetto di bugie, di menzogne. Lui, che era giusto, aveva subito tutti i fallimenti possibili e inimmaginabili nella nostra vita. Però no. Nella croce Dio ha manifestato il suo amore e la sua grazia. Caro amico, cara amica, io lo so. Nella mia vita e nella tua vita ci sono tanti frammenti, come in un mosaico. Ci sono tanti frammenti sparsi. Tanti pezzettini che non riusciamo a capire come faranno a stare assieme. Ci sono tante cose colorate, più o meno chiare, più o meno chiare, più o meno scure. La nostra vita è una collezione di frammenti e non riusciamo a vedere spesso lo scenario, il quadro maestoso di Dio. Però io voglio prometterti una cosa questa mattina, perché la Bibbia ce lo dice, che Dio prenderà pezzettino per pezzettino questi frammenti. E dalla tua vita, se tu ti affidi a Lui, farà un mosaico straordinario. Una di quelle cose, un'opera di talmente tanta meraviglia che non si potrà far altro che contemplare e ringraziare il Signore. Affida i tuoi frammenti al Signore. Affida i pezzettini distorti, contorti, rotti, rovinati della tua vita al Signore. Lui è il grande artista dell'universo e farà un'opera straordinaria. L'ha fatta col cieco, l'ha fatta con Giuseppe, l'ha fatta con Gesù e lo farà anche con te, qualunque sia la nostra condizione. E arriverà un giorno dove capiremo che Dio non sonnecchia, che Dio sarà davvero vicino a noi, dove noi non rischieremo mai più niente di nulla. Cari amici, Dio è vicino a noi. Sfrutta, prendi, accogli questa opportunità per essere trasformato dalla potenza della sua grazia, dalla forza della sua provvidenza. Un pastore che conosciamo una volta mi disse: Pippo, una delle esperienze più tragiche della mia vita è stata dover accompagnare mia moglie che è morta di cancro. In poco tempo. È stata una fatica, perché io dovevo essere forte e lei non voleva che io mi preoccupassi. In 2 anni, un poco meno di 2 anni, il cancro ha fatto il suo corso e lei è andata col Signore. Però mi dice, guardando indietro, io vedo la potenza di Dio, perché mai in questi 2 anni io sono stato vicino a mia moglie e insieme siamo stati vicini al Signore. E abbiamo assieme scoperto qual è la potenza e la verità del Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Anche quando io attraversassi le valli della morte, tu sarai con me. E lui mi dice, non darei via quell'esperienza per nessuna cosa al mondo, perché mai come allora ho sentito l'abbraccio e la consolazione di Dio. Per la croce di Gesù abbiamo la vittoria. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita? Vogliamo pensare ai frammenti della nostra vita? Vogliamo pensare ai fallimenti del nostro cuore? Al disastro che spesso ci accompagna? Questa mattina non importa, perché in Dio c'è speranza. Forse abbiamo ricevuto dei no pesanti. Forse facciamo fatica ad accettare la parola del Signore che ci dice: la mia grazia ti basta. È nella debolezza che sei forte. Affidati alla croce di Gesù. Forse ti senti come il salmista, stai attraversando la valle oscura. Dio è la luce e Lui è con te. Forse non vediamo la mano di Dio nella storia, nella nostra storia. Forse le nostre biografie individuali sono così confuse. Forse non riusciamo a guardare indietro e dire come Giuseppe: voi avete pensato il male per me, ma non è così, Dio lo ha voluto. Io non so, Signore, dove noi siamo, ma questa mattina, Signore, io ti chiedo che tu, che sei colui che provvede, possa davvero abbracciare ognuno di noi, coccolarci, Signore, ricomporre i frammenti della nostra vita, come solo tu sai fare. Signore, ci crediamo forti, chissà come. Ci sentiamo più o meno giovani, più o meno coraggiosi. Ma è la tua grazia che è tutto per noi. Dacci la forza di vivere il messaggio del Vangelo. Dacci il coraggio, Signore, di andare controcorrente con questa semplicità disarmante, che la croce di Gesù è il trionfo di Dio. La croce. Signore, liberaci dalle gabbie del peccato, liberaci, Signore, dall'orgoglio, dall'arroganza, dalla superbia, e donaci l'umiltà. Prego per ognuno di noi questa mattina, nel nome e per la potenza e per l'amore di Gesù.